Grazie di avermi invitato. La prima parte della mattinata, devo dire, se l'umore che l'ha caratterizzato è un umore un po' depressivo. Ma difatti la depressione secondo me è una fase che bisogna affrontare e gli amici psichiatri ci insegnano che la depressione è un momento in cui ti carichi di energie per poi ripartire verso un nuovo meglio. Probabilmente è una fase inevitabile. Io vi parlerò di una nascita, titolo dell'intervento che mi è stato dato, e della nascita del primo centro diurno per malati di Alzheimer, che tutti molti parlano dell'Italia, cosa dell'Italia, nessuno mai ha rivendicato una primogenitura alternativa. Correva l'anno 1992, era stato da poco pubblicato ed approvato dal Parlamento italiano il progetto obiettivo tutela della salute dell'anziano. Documento mirabile che intendeva mettere ordine nel campo dell'assistenza sanitaria agli anziani malati cronici e rendere la sanità italiana pronta a ricevere l'urto di sempre più numerose coorti di pazienti non autosufficienti. Infatti a quei tempi i servizi erano ancora tarati sulla popolazione che era già profondamente cambiata e caratterizzata da bisogni legati a patologie degenerative. Cioè era ancora una sanità per acuti, che forse ancora adesso non siamo ancora a regime. Tra i vari servizi previsti dal progetto obiettivo, assieme all'ADI, all'RSA, è anche citato, trafiletto, un centro diurno per dementi. A quei tempi ero responsabile di un day hospital geriatrico ed era esperienza comune di tutti gli operatori, infermieri, medici, che i pazienti dementi ricoverati per accertamenti svariati, in quei tempi si faceva un uso forse con un abuso del day hospital, faceva venire dei pazienti per un inquadramento diagnostico, esami radiologici, ematochimici, valutazione neuropsicologica, la notazione era che durante il ricovero, quei 3-4 giorni che venivano per fare gli accertamenti, erano dal punto di vista comportamentale molto più tranquilli rispetto a quanto descritti dai familiari. Caso di un signore di 73 anni che la moglie ce lo spingeva con un Belzebù che a casa lo sfasciava sedie su pelletti, era molto aggressivo e il centro diurno era estremamente cortese, timido. Nel frattempo in quell'anno mi ricordo che era stato un congresso appassionante a San Lanzano, mi pare che il titolo fosse La qualità della vita dell'anziano nell'ospedale del territorio. C'era stato intervento di specialisti italiani e esteri, tra cui il professor Simeoni, Anna, e c'era stato un intervento anche di Ugo No, Roberto Ugo No, che aveva presentato l'esperienza.
Che è piccolo, che sono andata a fare un corso su meglio dove si Ugo No è più diverso.
Ci aveva presentato la sua esperienza di un centro diurno per questi pazienti. Uno tra l'altro è l'autore di una messe di pubblicazioni concernente i maltrattamenti e gli abusi sugli anziani, è stato un precursore. Fu quindi in quell'anno che iniziamo a progettare quello che sarebbe diventato il primo centro diurno per malati d'Alzheimer. Il concetto guida era che la demenza nel suo insorgere e decorrere riconosce tre fattori determinanti, grosso modo: substrato organico, cioè il danno neurologico, la risposta psicologica del soggetto e l'ambiente circostante. Considerato che sul primo non vi erano, purtroppo non vi sono ancora, rimedi significativamente utili, occorreva puntare sugli altri due, intimamente connessi. Il vero motore dell'iniziativa era rappresentato da un assistente sociale del Comune di Torino, Leonora Venezia, che da un lato mi incoraggiò nella fase progettuale, attiva, dall'altro favorì i contatti pubblici. Al gruppo di lavoro parteciparono moltissime professionalità, era un momento proprio di crescita, di progetto. Avevamo architetti, economisti, associazioni di volontariato e tutte le figure professionali che ci nel 1993 l'allora USSL Torino 7 deliberava l'istituzione del centro diurno psicodiagnostico. Ho capito l'importanza della delibera, io fino a quei tempi ero un medico ospedaliero che occupava da 20 anni essenzialmente di acuti e ho capito cosa vuol dire delibera. Delibera vuol dire che una cosa viene decisa, ratificata per poi passare a qualcosa a livello politico. Quindi veniva deliberato questo centro diurno chiamato psicogeriatrico, che veniva aperto nel marzo 1994. Marzo 94, la stessa data di nascita della Bottega del Possibile, un anno felice. Veniva aperto in due locali dell'ospedale Luigi Einaudi di Via Cigna, adiacenti all'ospedale di giorno, ed era in grado di ospitare 6 pazienti al giorno. Un'esperienza pilota che permise di fare esperienza nel gestire le criticità, nel definire le possibilità e gli inevitabili limiti di un centro. Nel luglio invece del 1997, dopo 3 anni, inizio la seconda vita del centro. Questa volta in una sede più spaziosa e adeguata, una ex scuola materna confinante con l'ospedale, messa a disposizione dall'assessorato all'assistenza al comune del comune di Torino, la persona di Angela Migliasso che qui troverete in sala e che saluto.
Senza di lei, senza Pietro non sarebbe nato il centro d'oro e senza del
è stato una figura senz'altro determinante. Gli ampi spazi di questi locali, che comprendevano anche un grosso giardino perimetrale, permettevano di seguire fino a 20 pazienti al giorno. In questi anni il centro di un'Aurora è chiamato così dal nome del quartiere in cui insiste la struttura, per rimarcare una grossa valenza territoriale, ha seguito centinaia di pazienti, è stato meta di visite da parte di delegazioni provenienti da altre zone del Piemonte e da altre regioni che intendevano replicare l'esperienza. Non si sono mai registrate conflittualità con i familiari, che sono purtroppo frequenti nelle residenze, con le mie attività non si è certo limitata al centro diurno, ma ha coperto in questi anni tutto ciò che riguarda la continuità delle cure, dall'ospedalizzazione, la residenzialità, l'unità valutativa geriatrica, l'unità valutativa Alzheimer. E purtroppo sappiamo come nelle residenze una delle caratteristiche più antipatiche sia una sottile o certe volte anche grossa conflittualità con le famiglie. Nei centri diurni, non solo nell'Aurora ma anche sentendo gli altri colleghi, questa conflittualità non esiste. Anzi, tra i familiari e gli operatori e tra i familiari stessi si sono cementate amicizie anche durature. Al centro si sono sperimentate quasi tutte le tecniche per tentare di migliorare la qualità di vita dei pazienti: la reality orientation therapy, la validation, la terapia conversazionale, la musicoterapia, la pet therapy, la gentle care, ginnastica dolce, eccetera, eccetera, eccetera. Perché può convenire che alla fine il successo di un dato intervento dipende soprattutto dal tipo di relazione instaurata. Raccontata così, la storia dell'Aurora e dei suoi fratelli, degli altri centri diurni, può dare l'impressione di una marcia spedita ed agevole. Ovviamente non è così. Già in fase progettuale si manifestò l'ostilità di alcuni medici, per esempio, che ritenevano assurdo dedicare risorse ed energie per, tra virgolette, 4 dementi che non capiscono niente e che basta prendere per la manina, chiudere da qualche parte e se ne stanno buoni. Questa è una frase vera, cosa drammatica, che questi medici lavorano ancora al momento di identificare al momento di identificare gli operatori che si sarebbero occupati dell'assistenza anziché gli assistenti domiciliari ADEST da me richiesti, soggetti con una formazione, vennero proposti e rifiutati degli LSU, lavori socialmente utili, cioè senza alcuna formazione. Tutti noi sappiamo come la formazione, è già stato detto prima, stamattina, sia fondamentale, determinante, eppure la concezione che per assistere i vecchi dementi e non dementi, vanno bene tutti e dura morire, anzi quando pensi di averla sconfitta si rigenera come la mitologica idra. Una struttura, se è veramente utile, deve essere applicabile. Per i centri diurni Alzheimer dopo l'aurora sono andati più volte a in realtà, le cito caso, il centro di Collegno presso la Certosa Reale, il centro diurno di Chieri presso le Orfanelle, il Cerino Zegna provincia di Biella, Volpiano, Rifugio Carlo Alberto di Luserna, Torino via Spalato,
Via Maggiore e purtroppo pochi altri.
Pochi altri. Tra l'altro alla fine degli anni 90 l'allora assessore alla sanità regionale, dottor D'Ambrosio, aveva imposto con una circolare a tutti i direttori generali delle ASL piemontese, quei tempi erano 22, di aprire almeno un centro di un Alzheimer appena la mancata riconferma. Quasi nessuna azienda si dotò di centro diurno, ma sui direttori generali non si abbatterono ovviamente sanzioni. Sappiamo bene che le sanzioni arrivano solo in caso di superamento di bilancio, non quando vengono elusi i bisogni e i diritti della popolazione. I centri di Alzheimer sono nati quasi esclusivamente ove era presente una forte componente geriatrica. Già a quel tempo, oltre all'inerzia e l'incompetenza, la preoccupazione era quella dei costi. È vero, il centro diurno ha dei costi, ma è in ogni caso competitivo con la residenza, per pari intensità. Abbatte oltretutto i costi indiretti per la società, stiamo parlando di ricoveri evitati, di benessere per i familiari, giornate perse sul lavoro in meno. Inoltre il centro diurno va considerato tanto tempo, non sarà mai una risposta di massa, questa è una mia tesi convinta, non è come la residenzialità, come le cure domiciliari che riguardano un vasto numero di anziani, ma piuttosto un carattere di nicchia per pazienti e famiglie molto motivate, che però diventa, oltre al luogo di cura, anche un posto dove si può fare cultura, formazione e creare comunità. Sto pensando all'ultimo convegno di aprile dove sarà rimarcata la parola comunità, fare comunità. Un dato confermato dalla nostra esperienza dei gruppi di autobutto aiuto. Non sono certo 20, 22 centri di urgenza Alzheimer che mettono in ginocchio qualunque sanità regionale. Purtroppo le imposizioni di quota alberghiera, a mio parere eccessivamente pesante, ha causato una selezione delle richieste di inserimento. I centri di urgenza si segnala che la gravità dei pazienti che frequentano i centri di urgenza gli ultimi ricoveri concernono quasi sempre pazienti con gravissimi disturbi comportamentali, per cui la componente riabilitativa e risocializzante del centro si è assai affievolita, dovendo privilegiare la cura di aggressività, wandering. Poi recenti delibere regionali penalizzanti per i malati cronici, l'atteggiamento di certi medici delle ASL che vogliono essere, cito parole di Marco Trabucchi, vogliono essere più realisti del re, hanno condotto una diminuzione dei minuti di assistenza anche nei centri diurni, riducendo figure fondamentali quali ad esempio gli infermieri, gli operatori sociosanitari e i psicologi. Facendo tra l'altro si contraddice quanto proprio recita l'ultima delle delibere in materia, la DGR 45, no? Che dice i centri diurni integrati di Alzheimer sono strutture a carattere semi-residenziali che hanno lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento della capacità psicofisica residue al fine di consentire la permanenza della persona al proprio domicilio il più lungo possibile, offrendo sostegno al nucleo familiare. Ciononostante i centri diurni continuano a farsi carico delle esigenze di pazienti, gli operatori hanno fatto loro, forse ancora più che nelle residenze. Non voglio far legare meglio la residenza, è sempre una polemica stucchevole. Secondo me ogni momento di malattia, ogni situazione ha i suoi bisogni e tutte le risorse che ce ne siano hanno pari dignità. Però nei centri diurni i principi di rispetto, di riconoscenza, forse sono più sentiti. Riconoscenza inteso soprattutto come riconoscere la soggettività del paziente e riconoscerlo degno del nostro interesse. Ricordo che ho parlato a un convegno ancora degli anni 90, il titolo era della Simog, era il caso interessante, la vecchia Simoglia, mai rimpianta abbastanza. E era una società che raccoglieva tutti gli operatori che operano in campo geriatrico, quindi non solo medici e infermieri, ma anche operatori, assistenti sociali, educatori, amministratori. Beh, durante il convegno ho fatto la tesi che i medici siano tanto bravi, questo è un caso interessante e ci si riempì la bocca con queste parole, in realtà tutti i casi devono suscitare il nostro interesse, no? Perché io sono convinto che anche il demente in fase avanzata ha una sua peculiarità, lui e la sua rete familiare. Lo Stato deve fare le leggi, le regioni devono dare l'indirizzo e reperire i fondi, le ASL attivare e verificare. Poi tocca a noi, medici, infermieri, educatori, psicologi, assistenti sociali, che abbiamo scelto di interessarci a questi pazienti che alcuni ritengono poco gratificanti. E il centro diurno? Alzheimer è l'alveo ideale, non certo il solo, come praticare questi principi di rispetto e di conoscenza. Il vecchio demente ha il terrore di perdere se stesso, non vuole l'istituto perché perdere la casa è come perdersi. E ora azzardo un'affermazione, il centro diurno è ancora meglio che stare a casa, per certi pazienti. Ti permette di tornare a casa, che è l'emozione più bella. Vorrei citare un poeta che mi era caro ai tempi dell'adolescenza, mi ha fatto sognare il frate di Catullo, quello che io dettamo, e oltre a poesie d'amore aveva scritto anche questa qui, un saluto a Sirmione, e la leggo direttamente in italiano ed è così. Vie felicità più grande che scordare gli affanni quando, stremati da viaggi in terra straniera, la mente si libera del proprio peso e a casa si torna per riposare nel letto sospirato. Lo trovo estremamente pregnante. Infatti quando noi torniamo a casa, dopo magari un viaggio anche non lungo, dopo pochi giorni la casa ci sembra più bella, ci sembra più nostra, più accogliente. E penso che questo valga anche per pazienti fortemente compromessi. Per i nostri pazienti spesso recarsi al centro può essere faticoso, ma se le esperienze sono positive si accresce il desiderio di vita. Occorre certo creare un'atmosfera calda, coinvolgente, ma rispettosa dei arrivi degli interessati. Il centro diurno non è la casa, non gli assomiglia neanche la casa, con la pretesa di ricreare un ambiente domestico forse velleitario. Ogni paziente, a seconda del suo vissuto, può collegarla a qualcosa. Il modo migliore per esemplificare questo collegamento, e per terminare questo intervento, vorrei lasciare spazio eventuali sollecitazioni da parte del pubblico, penso sia raccontarvi della signora Rina, una nostra paziente. Quando giunse al centro di uno presentava già un quadro di importante confusione mentale, tuttavia il suo eloquio era ancora ricco, il tessuto di vissuti persecutori e ricordi frammentari, tra cui dominava quello del suo vecchio lavoro. Io ho lavorato al maglificio della Lombardia di Via Po, dichiarava e ribadiva con fierezza e piacere. Al centro stava volentieri, partecipava ai laboratori, alle uscite e alle discussioni. Il figlio mi raccontava che a casa la signora Rina ripeteva: ho lavorato in maglificio di Via Po e vado al centro. Dopo qualche anno, a causa di problemi nella gestione della quotidianità fuori dal centro, fu ricoverata in residenza. Anche lì interagiva con l'ambiente e con il suo modo di fare un po' scontroso e diffidente. Mi diceva a tutti, con tono di soggettività orgogliosa: io sono stata al centro uomo. La parola centro, dopo anni di malattia, fu l'ultima a restare nella sua memoria. Grazie al ricordo della sua forte identificazione col lavoro, aveva cercato di tenere insieme i pezzi della sua mente nel penultimo capitolo della sua vita. Nell'ultimo c'è stato il centro uomo. Grazie dell'attenzione. Grazie.